Nel 1968 l'etologo, grazie Bollani, Jean-Paul McCartney condusse un singolare esperimento. Introdusse in un branco di quattro musicisti maschi di Liverpool che suonavano insieme d'amore e d'accordo una giapponese che si accoppiò con uno solo di loro. Dopo appena due ore si osservò che la giapponese cominciò a sviluppare un acuto senso di prevaricazione sul branco e si mise a dar suggerimenti su come accordare le chitarre e si mise a voler fare anche degli orrendi coretti. Dopo tre ore il branco si sfasciò. Ma allora, a maggior salute della musica d'insieme, è sempre bene equiparare il numero delle geishe a quello dei baronetti? Nessuno lo sa con certezza, nessuno, tranne naturalmente il dottor Djembe!
Eu curtei um menino da laboral para você. Ah, o doutor Gemê, o malice mundinho da reeducar, uma graminha da recordar, uma nova rosa da consimar para você.
Il dottor Gemê, via dal solito tantan. Divagazioni musicali con David Riondino e Stefano Bollani. Verifica notarile di Mirko Guerrini.
Eccoci qua, buongiorno e bentornati al dottor Djembe, Firenze, studio C, pubblico in studio il maestro Bollani, eccolo qua. Ecco.
Buongiorno Riondino, buongiorno ecco. Anche al nostro notaio Guerrini.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Vi invito subito a lasciare un messaggio sulla nostra pagina di Facebook. Oppure riascoltatevi le puntate che vi siete persi scaricandole dal sito di Radio 3.
In podcast. Facebook podcast. Sono due fratelli antichi. Bollani, qual è il tema di oggi?
Il tema di oggi è la musica di insieme. Oh. Abbiamo l'onore di avere con noi un musicista che suona ed è insieme anche un grande pianista.
Ah, quindi musica di insieme in questo senso qua, no? Gli autori sono sbizzarriti.
Sì, questa è la trovata. Oh. No, è un maestro in effetti della musica di insieme, della musica da camera in particolare, il maestro Bruno Canino è con noi.
Maestro, è un onore.
Buongiorno.
Devo dire qualche cosa? Grazie dell'ospitalità, sono molto onorato.
Grazie, è un onore per noi che lei sia qua.
C'è una scheda biografica molto brutta.
Anche su lui?
Sì, mi scuso in anticipo perché l'ho già sentita. È una scheda biografica curata da Libero Radichelli. E io fossi nel maestro Canino uscirei subito dopo la scheda. Per cui,
sono curioso.
Dietro quel paravento, noi non lo vediamo sto Libero Radichelli. Non sappiamo neanche chi è. Deve essere un amico di Bollani, uno che lui ha raccomandato. Di un'altra radio, è un provocatore.
Certo. Vediamo.
Bruno Canino e... Leggiamo su Repubblica, colpevolmente non dice nulla, vediamo Libero, strappiamo il Fatto Quotidiano, troviamo qua sulla stampa, è un bracco del genere classico.
Ma non è vero.
Però come razza si adatta molto bene anche come da compagnia o da camera, socievole, vivace, sempre attento al minimo movimento, intrepido ma mai aggressivo, dice Gramellini. E il Bruno Canino si riconosce per l'estrema agilità negli atti superiori, grazie ai quali ha un percorso sulle variazioni Goldberg di 10 secondi netti.
È una sciocchezza
sui giornali.
Ma chi è Radichelli?
Lo strappiamo e con quello. Vediamo la Gazzetta del Mezzogiorno. No, lasciamo. L'Eco di Bergamo dice: non lasciate mai suonare Bruno Canino da solo, che poi mi si intristisce e verosicchia tutte le zampe del pianoforte.
Ma non è vero, ma perché?
Fatelo invece divertire con i suoi simili, meglio se in piccoli branchi, quintetti, quartetti.
Ma no.
Ecco la Gazzetta del Mezzogiorno, ha un editoriale di Michele Santoro che da quando sentiamo questo passaggio, Michele Santoro in una polemica dichiarazione ribatte Bruno Canino, musicista dal fiuto eccellente.
Manca una cosa che è abbastanza spiritosa sul credo che sia stata scritta o comunque detta. Canino è stato incisivo.
Non c'è bisogno di presentazioni, ma in realtà le facciamo lo stesso. Abbiamo di fronte un pianista e compositore che da sempre predilige l'attività cameristica, ha suonato con chiunque, da Severino Gazzelloni a Salvatore Accardo, Cati Berberian, a Isaac Perman, anche con Antonio Ballista, ha suonato col Trio di Milano, ha insegnato al Conservatorio di Milano, tiene corsi di perfezionamento, è docente di musica da camera con pianoforte presso la Scuola di Musica di Fiesole e alla Escuela Reina Sofia de Madrid.
Ah, com'è bella Reina Sofia?
ma non l'ho mai vista. Non l'ho mai vista.
Ed è autore di un delizioso libro che a noi piace citare, perché io ne sono un fan, Vademecum del pianista da camera, in cui appunto si danno consigli di vario genere a chi vuole intraprendere questa difficile carriera del suonare al servizio di qualcuno o suonare con qualcuno in una camera.
Ma ci sono anche consigli musicali e altri sono consigli di vita, etici, gastronomici.
Ma
no?
Il pianista a camera che tipo di profilo deve tenere?
Ce ne sono vari i profili. Diciamo che il mio deve essere un senso sociale, sì, senso dell'amicizia, io penso, ed è una specie di subordinato che però non deve esagerare con la subordinazione, insomma, deve a un certo punto, però anche può essere un collezionista, insomma, io ho suonato con 170 violinisti differenti.
170?
Sì, un po' troppi, oh, sì, sì, però considera che io suono da circa 16.000 anni, quindi con anche trasmigrazioni nel tempo, no? Abbiamo fatto gli esperimenti.
E ha collezionato quindi qualcosa di ognuno di loro, oppure no? No,
ma
un bottone tipo?
No, vede, la cosa importante è suonando con gli altri, suonando insieme, che siano buoni musicisti, insomma, ma la cosa più importante è che sono persone simpatiche, no? Sì, con i quali puoi fare un viaggio,
esatto,
Roma-Milano degli altri tempi, che dura 6-7 ore, così senza maledirti. No? Sì.
E comunque credo che l'igiene intima sia importante in queste relazioni.
In queste relazioni, sì, la musica da camera?
Sì, perché capisci, se ti fai un viaggio, Roma-Berlino, anche nel 1740, in carrozza con uno, capito, con dei problemi, diciamo, è difficile lavorarci insieme.
Ma non vanno bene i prepotenti, la musica da camera, non vanno bene.
Lei ne ha trovati molti, si trovano?
No, ogni tanto sì, ce ne sono.
Deve fare così, deve fare così, così.
Sì, 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 sai, io coltivo un'ammirevole falsa modestia, insomma, e quindi cerco sempre di porre un ruolo di ossequio, non di ossequio, ma insomma, dipende, se uno suona per la vita con qualche persona, allora si discute, si litiga,
certo,
si va, va. Se tu suoni una volta con uno,
non vale la pena.
Se ti va, benissimo. Se non ti va, la volta dopo non suoni più.
Certo. È la filosofia del dottor Gembe, dove infatti non rinvitiamo quasi nessun ospite. Stavo notando.
È casuale.
È la filosofia del nostro programma. Trattiamo il tema. Signori, mi permetto di trattare il tema partendo da un libro del dottor Gembe, che da Bora Bora ci manda questo elegante volumetto intitolato Mi permetto di consigliarti una carriera solistica, ovvero come disfarsi di un musicista indesiderato.
Ho capito.
Cioè, se qualcuno di voi ha mai suonato in un ensemble classico o in un gruppo rock, prima o poi ha dovuto affrontare una delle questioni più spinose che possano capitare nella carriera di un musicista, che è come scaricare un membro del gruppo. Non è facile.
Certo. E che consigli dà? Allora?
Sono curioso anch'io. Arriva un momento in cui uno deve scegliere se restare nel dilettantismo o provare a sfondare, scrive Gembe. Se si vuole sfondare si devono fare scelte difficili, come le sue, Riondino. Lei avrà fatto scelte difficili?
No, io mi hanno sempre cacciato.
Lei
è... Quindi è stato semplice per me. Questa
ho capito.
Aspetto soltanto il momento. Però in genere riesco a prevederlo con diversi anticipi.
Ah, sì?
Ancora prima entrare nel gruppo.
No.
Ecco, dunque, ci sono dei motivi. Un motivo è la scarsa capacità di riconoscere i propri errori.
Cioè, il motivo per cui un musicista viene allontanato.
Esattamente. Questo
era la donna immobile.
E dopo 5 volte che lo fa e continua a far così, viene cacciato, ma in qualche maniera lui non si rende conto, ma è così.
Anche cambiando l'errore si viene cacciati?
No, perché... oppure il virtuosismo esasperato, anche il virtuosismo esasperato, ci può suonare la donna mobile?
Sì.
Se io posso dire un po' di esperienza, non accaduta a me, ma soprattutto nei quartetti d'archi, che sono molto vulnerabili, perché una convivenza, il quartetto deve lavorare sempre insieme, non può fare doppio o triple. In generale le rotture non sono per grandi casi della musica,
no,
perché uno vuole scenare prima e l'altro vuole scenare dopo. Uno vuole andare in macchina e l'altro vuole andare in treno. Però le rotture avvengono per questi motivi. Sì.
Comunque il dottor Gembe ci presenta oggi un musicista che tutti avrebbero voluto cacciare. Nessuno ci è riuscito perché faceva tutto da solo. Ed è Arcibaldo Confusoni.
Sì, un tenore con un passato da piano bar, diventato poi famoso come esponente della corrente New Lyric.
Sì.
Insieme a Bocelli, a Alagna Francesco Renga.
È uno solo, si chiama Alagna Francesco Renga?
Sì.
Vabbè, comunque.
Confusoni, insomma, usa queste parole che non si sa se sono porte per altre dimensioni.
Lo so.
Oppure se è semplicemente un rimbambito.
No, è un eroe del postmoderno.
Secondo alcuni biografi pare che Confusoni, tra l'altro lo ribadiva in alcune interviste, fosse rimasto molto influenzato dalla poetica musicale di Johann Sebastian Brahms e di Gioacchino Verdi.
Ecco, capito. Purtroppo è un personaggio in effetti un po' particolare. Io ricordo che il suo disco più famoso è C'è un gran Confusoni. Sì. È un'edizione Miscordi registrato dal vivo a Villa La Quiete di Milano, perché lui teneva dei recital nelle più prestigiose case di cura e di riposo europee. Qui dovrebbe esserci La mattinata di Leoncavallo. Vogliamo ascoltarla?
Sì, ascoltiamola.
Commosso da un fremito aretano, intorno il creato già pare, e tu non ti desti ed invano, io sto qui dolente a cantare. Metti anche tu la veste bianca e schiudi l'uscio al tuo candor. Tu sei la luce, manca, manchi tu nell'aria, manchi come il sale, manchi come il sole. Gloria in eccelsis deo, libera nostra mano, usque tammo.
Peccato, ma no, io guardi che non si è perso.
Ma come se non si è perso?
Non si è perso.
Questo
sono,
è uno che
sono
canta
le spirali che sono contenute nella musica.
Ma questo è uno che canta e a un certo punto non si ricorda più cosa stava cantando.
Però diciamo è musica d'insieme.
Non credo. Io non credo.
È musica d'insieme perché ha messo tutto insieme.
Questo è lecito finire a suonare appunto Johann Sebastian Brahms, come dice Confusoni. A lei è mai capitato di finire proprio in un altro, di saltare dentro un altro brano?
No, beh, da un concerto all'altro di Mozart, entrambi la maggiore, si può capitare.
Ah, ecco.
Sì, sempre siamo però nella stessa tonalità e nello stesso autore. Sì.
Altre cose. Sono salti ancora.
Però ci sa, va, è andato molto di moda, forse adesso un po' di meno, una trentina di anni fa, il collage. Compositori, quindi ritagliavano pezzi oppure incollavano pezzetti di registrazione
di
sonora
cose, sì.
E quindi questo signore, come dire,
Confusoni
è forse o un ritardatario o un antesignano,
anche un ritardato noi pensiamo, però se preferisce.
Dove siamo arrivati?
Io
qui credo che
siamo arrivati al momento in cui bisogna suonare,
e
suoniamo a quattro mani, caro.
A quattro mani?
Sì.
Due lei e due maestro Canino?
Abbiamo pensato.
Due. Allora,
lei vorrà sapere cosa
suonate?
Ascoltare.
Cosa suonate a quattro mani?
Prego.
Sì, suoniamo l'ultimo dei pezzi della Petite Suite di Claude Debussy, non Maurice Debussy,
no.
Che si chiama Ballet.
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 Thank you.
Bruno Canino, il nostro ospite alla Rai di Firenze.
Molto bello. Bruno Canino, Stefano Bollani. Sì.
Passiamo alle domande che il dottor Gembe ci manda in una busta.
Sì.
Sono tre domande in tre buste diverse, è vero notaio?
Sono la busta tri di Beethoven, la busta quintetti di Schubert o la busta novetti di Mortadella.
Cos'è? Ah, questa è la battuta, quintetti, novetti.
Penso di sì.
Considerato certo. Che oggi ho comprato della finocchiona, ogni volta che vengo a Firenze, io direi, non esiterei per la Mortadella anche se un'altra area gastronomica, se non sbaglio. Non...
Prego, passo a aprire la busta.
Sì. Ma perché l'apre così con la sigla? Che bisogno c'è?
Ma questa è la novità.
Sì, questa l'hanno confezionata proprio in un mobiletto di legno.
Di ebano.
In un'intervista, lei maestro afferma, la vita del solista è una vita da cani. E detto da lei, Bruno Canino, la frase assume un doppio valore, direi,
certo.
No? E vuole aggiungere qualcosa o magari chiarire il concetto a dei giovani pianisti presenti in questo studio?
Grazie. Solitari.
E beh, la solitudine, studiare da soli, viaggiare da soli, mangiare da soli, che poi non è la peggiore delle tragedie. Fatti, queste,
delle volte insomma. Anche.
Ma lì la solitudine del palcoscenico, cioè non puoi condividere le tue défaillance con qualcun
non
altro.
Puoi, non puoi nemmeno incolpare un altro.
No, è terribile, ecco, insomma. Io credo che se io... ho fatto qualcosa male, ho sbagliato e lo dico, lo condivido, sto un pochettino meno peggio.
Certo,
invece
peso.
Quelli che dicono sempre, tutto bene, perfetto, a un certo punto questi nel fegato ci saranno delle concrezioni di cosa,
di calcoli,
non benefiche. Io
capito
credo.
Bollani?
Sì, ho capito. Ma se ne è la seconda domanda, sì. Perché sono tre buste, ma appunto, le apriamo tutte e tre in realtà, per cui...
È rimasto quintetti di Schubert o tri di Beethoven?
La prima busta.
Tri di Beethoven.
Apro. Verini, apro lei.
Ma cos'è?
Che busta è?
È un portone.
È una busta,
c'è un portone
forma di
qua dietro, sì.
Mamma mia, ragazzi.
Nel suo vademecum per il pianista da camera c'è un capitoletto sull'abbigliamento del musicista. A prima vista sembrerebbe un argomento lontano dalla musica, soprattutto dalla musica classica. Invece, come lei afferma, aperti virgolette, è accaduto a un violinista poco più che mediocre di vendere 1 milione di CD unicamente perché i suoi capelli erano tinti di verde e a un eccellente violoncellista, pur essendo scaduto considerevolmente negli ultimi anni, di triplicare le vendite grazie alle camiciole caucasiche che indossa. Ma allora, anche nella musica classica, chi detta legge alla fine è il mercato, è il marketing.
Non mi sembra una novità questo, non mi sembra una novità. Ma l'abito, devo dire, il mio libro oramai è obsoleto, credo, perché l'avrò scritto una dozzina di anni fa. Adesso queste osservazioni sono assolute, perché è talmente vincente
evidente.
Il fatto di andare vestito in un modo... caratteristico,
anticonvenzionale,
diciamo. C'era anche un pianista che cambiava colore delle calze per ogni pezzo
mentre suonava.
questo sarebbe interessante.
Allora ci voleva il voltapagina.
Però guardi che questo, io penso che vi domando, anzi illustri colleghi, se non è una continuità con l'idea romantica del musicista. In fondo è Beethoven il primo a considerarsi tutto sommato come un imperatore, cioè la proprietà, la padronanza, il dominio su un territorio come quello della musica, che è una delle eccellenze dell'essere umano, ti dà come un'investitura regale. Quindi se sei bravo a suonare e così via, in genere sei anche eccentrico. Beh, per sottolineare questa tua estraneità
al mondo,
cioè,
al
non
mondo
sei
reale.
Un gerarchicamente sottomesso alle potenze. Sei un uomo libero.
No. Sì, può darsi, sì, sa, io considero il musicista una specie di esecutore, non testamentario, una specie di funzionario addetto alla diffusione della nostra nobile arte. Secondo me l'esecutore è meno importante della musica che suona.
Ecco,
quando invece succede il contrario, mi sento un po' a disagio, però... Temo che questa un po' sia la tendenza.
È la tendenza, sì.
E che questi erano esecutori compositori.
E quindi l'abito gioca anche in questo ribaltamento dei valori, insomma. L'esecutore è importante, per carità,
certo.
Però non deve abusare di quella che la pagina ha scritto.
Quindi siamo più per una linea Armani che per una linea Moschino.
Non me ne intendo, sai, io sono vestito sempre nello stesso modo col golf che mi fa mia moglie ogni compleanno. Siamo sposati da 47 anni. Insomma.
Quindi lei ha 47 golf?
E no, purtroppo, perché mia moglie ogni tanto li elimina. Ah,
okay. Ma io direi di ascoltare qualcosa dal vivo pianoforte del maestro Canino, che suona per noi Béla Bartók, se non sbaglio.
Sì.
Che cosa ascoltiamo? Sì.
Le tre danze in ritmo bulgaro dal Microcosmos di Bartók.
Thank you.
Bruno Canino, al dottor Gembè, grazie, molto bello.
Andiamo avanti, siamo giunti a una rubrica importante, grazie alla quale apriamo una finestra sui movimenti di protesta. Il dottor Gembè improvvisamente ha occupato la propria capanna e ha dato vita a un movimento un po' come il Teatro Valle di Roma che si chiama Occupy Bora Bora.
Perché il tempo, perché adesso hanno smesso.
No, Occupy è presente in inglese.
Ah, non Occupy.
No, gli inglesi al presente parlano al passato.
Ho capito, il presente degli inglesi è il nostro passato.
È il nostro passato.
Come funziona? Ci colleghiamo telefonicamente per sentire come sta andando, perché questo è un grandissimo esperimento di democrazia. Però la democrazia può essere anche...
Sì, è difficile, perché nelle altre puntate, devo dire, ogni tanto cerchiamo di telefonare, ma qui sono sempre a discutere in assemblea, se bisogna discutere in assemblea, una cosa è stata discussa in assemblea, cioè il cavillo che prende nella democrazia. Proviamo a vedere se qualcuno ci risponde. Pronto, pronto?
Sì, pronto?
Sì?
Sono Labo, sono occupato qua, buona buona!
Ho capito.
Se siamo trovati con tutti gli amici, c'è un'atmosfera piacevole, un po'. Sembra che sta a Gubbio alla fine.
Ho capito, quindi lei è di Gubbio, Lapo. Come è arrivato da Gubbio a Bora Bora?
Con un camion sono arrivato.
Un camionista di Gubbio, il camionista francescano. Quanti camionisti siete a Bora Bora?
Non so mica del preciso, però siamo tanti, anche perché il parcheggio sulla palafitta è tutto pieno. Se ci metti in altro furgone, non so mica se regge, Mo che ci penso, aspetta un attimo. Cluney! Vieni a mettere in cartella sto parcheggio che è pieno, sennò la palafitta si tronca. Sto al telefono, non posso votare, ecco.
Se si rovina poi...
Lo dico, mo votano, se è meglio mettere in cartello d'avviso lo parcheggio.
Ok, beh, per forza, vedi che tutto bisogna votarlo sempre. Ogni cosa va decisa in assemblea, insieme. Contemporaneamente agli eventi.
Sì?
Che iniziative avete promosso in questi giorni,
dunque, di recente ci siamo impegnati sul fronte della tutela, in ambito della partecipazione democratica consapevole dal basso, la salvaguardia... No! Io non d'accordo con l'Angiolina!
Che c'è?
Scusi, c'è un dibattito molto appassionante.
Che dibattito?
Ma proprio ora mi deve telefonare?
Seguiamo in diretta, certo, seguiamo in diretta un processo democratico in corso. Ci dica.
Stanno a decidere la scritta del cartello da mettere al parcheggio.
Quello che lei diceva prima, ho capito.
È praticamente qui,
cosa vogliono
come
dire?
Dici una cosa, parte una mozione.
Sono istantaneo.
Che è partita la mozione rapidità e chiarezza.
Cioè di scrivere rapidità e chiarezza?
No, c'è un testo pensato proprio per l'occasione da Noam Chomsky.
Ah, perché anche lui lì?
Noam Chomsky, sì.
Noam Chomsky.
Non so se si dice così.
Non so.
Io lo chiamo Noah.
Noam
Chomsky. Che dice pericolo del crollo. Questa è la
semplice,
sua proposta.
Semplice, chiaro, linguistica.
E poi c'è la mozione Angiolina. Quella.
Sì.
Che invece si può scrivere palafitta inconsapevole.
Beh, in effetti la seconda mozione non è chiaro quello che voglia dire.
Come Riondino, è d'accordo anche lei che il pericolo del crollo è il cartello migliore?
Certo, sì.
Oh, qua sono due voti, Pecioschi, Due voti, mio di Riondino, Clune, quanta voti?
Ora io non voglio entrare a votare anch'io, ma...
No, ma a volte un voto vuole ribaltare un risultato,
Chi vince, allora?
Mo io dico che leggo dal tabellone, aspetti, Te sposti un attimo, Dalai? C'è Dalai Lapo che sta a levitare, e poi, mozione Angiolina, voti 10.438.
Sì,
Mozione pericolo del crollo, voti... Quanti? Due.
Quindi il suo voto è il mio.
Io non pensavo che sta palafitta fosse così inconsapevole.
Ma guardi, non faccia così. Dai.
Ma la cosa più triste è che si è votato contro Pulisciosky.
Si vede, non deve. Lo fa spesso. Deve abituarsi. Ha perso oggi, ma vincerà domani. L'importante è che la democrazia, questo faticoso processo, trionfi.
Sì, ci penso io, amici. Avremo finalmente Lucatello per un parcheggio pericolante che va messo, lo ricordo, sulla palafitta che si pone troncata a minuto ad andre e sprofondare nel mare pieno dei pescicani o argazzosine.
Sì,
mi ascoltate, propongo questa missione in bossimo.
Sentiamo, siamo in diretta.
Per chi è, e ci può rimanere seriamente impedito.
Sì.
Per mettere un cartello sulla palafitta. C'è una persona capace di... Luca Barbareschi, propongo.
Ma povero
Barbareschi. Che ci vada lui.
Ma perché povero Barbareschi? Ma perché?
No. Non c'è stato neanche bisogno di votare per una volta, all'unanimità, Barbareschi!
C'hanno sto problema con Barbareschi. Perché la democrazia è... inclusiva, ma a volte anche esclusiva, purtroppo. Questo è il fatto.
Sì. Guarda, poi lì devono decidere su tutto.
Vogliamo parlare ancora di queste cose o vogliamo andare avanti con la trasmissione?
Io andrei alla Hit Parade.
Andiamo a
che è una cosa più semplice e efficace ed è anche la chiusura del nostro programma. Si basa oggi sui gusti della signora Miragna di Lavagna, che c'è scritto, non so perché, e su quelli del pubblico di Bora Bora, naturalmente, ma il pubblico a casa può segnalare le proprie preferenze scrivendo su Facebook.
Io invito come sempre il nostro ospite, che quest'oggi è il maestro Bruno Canino, a commentare insieme a noi la classifica.
Certo.
Al quinto posto abbiamo Knaus e Gino,
sì,
che sono i rappresentanti supremi della cultura del liscio. Beh, sono un duo, pianoforte e chitarra, che vanta una carriera quarantennale durante la quale due hanno suonato a matrimoni, battesimi, tesi di laurea, nozze d'oro, primi dentini, lasagnate e chi più ne ha più ne metta. E hanno girato praticamente i locali di tutta Emilia.
Sì, negli anni, a dire il vero, si sono spinti anche oltre confine. Nell'84... No, Senigallia e Viareggio, nell'84 anche.
Quindi sono due anime musicali complesse, uno si sente leader, l'altro è un po' più esecutore, che trovano nella simbiosi la possibilità di sorreggersi davanti a un pubblico difficile in tutti questi contesti musicali molto complessi, che il suonatore d'occasione deve tener conto anche del pubblico soprattutto, non soltanto della musica, chi balla, chi mangia, chi pensa altro, chi si diverte non sente la musica, però è un'arte anche quella, antichissima,
è interessante
mettere
anche
in relazione musica e contesto.
È interessante vedere il rapporto fra i due, e così possiamo chiedere al nostro ospite di oggi, maestro Canino, perché qui abbiamo un prevaricatore, cioè un capo orchestra, il cantante e pianista, e Gino, che è il chitarrista invece del duo. Li ascoltiamo. La gentilissima signora Franca ci chiede di fare una selezione di canzoni che vengono dal Brasile.
Per il pubblico.
Gino, vai tu con l'assolo. Gino alla chitarra, Gino del Brasile. Ma è il compleanno di una bellissima bambina di 5 anni di nome Roberta. Scusa Gino, è il compleanno di Roberta. Tanti auguri a te, tanti auguri
Gino,
a te.
E
ora andiamo in Brasile.
Gino cerca di...
C'è da spostare una Dacia Sandero. Ora di qui da Gino. C'è da spostare una Dacia... No, perché vi rendete conto, non si tratta solo di suonare un brano, ma di stare dentro un contesto sociale.
È sempre interrotto poi alla fine.
Certo, non è semplice.
È un rapporto difficile questo.
Ma non ho capito io cosa dovrei dire.
Anche niente.
No, cioè,
viene un commento su questa dramma del convivere. Di
quando parla... l'errore diventa creazione. No?
Sì, ecco, forse, se volendo, si potrebbe andare da quelle parti. Sì, andiamo al quarto posto.
Al quarto posto, Ettore Theremin. Come molti sapranno, Ettore Theremin nel 1972 si trovava nel suo campo di patate nell'Essex, quando ad un tratto venne addotto
dai marziani
che gli si presentarono sotto forma di un sandwich alla finocchiona.
Ecco, Ettore Theremin fu trovato 3 giorni dopo in stato confusionale, completamente ricoperto di senape, e sosteneva di essere stato nominato profeta spaziale e battezzato dai marziani con un nome differente, quindi un secondo battesimo, in questo caso il
chiamato?
Nome UFO di Theremin Ettore.
Ettore Theremin, o Theremin Ettore, ha profetizzato la nascita del turismo dentale in Croazia. Vedi questa profezia? Sì. Profetizzò la cura dell'artroscopia ai ginocchi e profetizzò anche l'invenzione del frullatore a immersione.
Però.
Quest'anno si è concentrato sulla profezia Maya.
È l'anno.
Cos'è questa profezia dei Maya? E quindi ha questa profezia che nessuno ancora mai ha decifrato e ce la dice col Theremin.
Ascoltiamo.
Un giorno che cucinavo gli asparagi, dalla finestra mi risucchiarono i marziani, facemmo una cenetta nel disco volante, c'era un tipo antichissimo che mi disse così: buonasera, io mi chiamo Giuseppe Maia, questa è la mia nipote Susanna Maia, siamo un'antichissima famiglia Maia, in genere ceniamo insieme tutti i martedì. Bene, dissi, mi sembra la giornata data per la profezia dei Maya. Ma quelli mangiarono in silenzio e se ne andarono via. Anche i marziani ci rimasero piuttosto male. perché i Maya non ci dissero nulla della profezia.
Molto misteriosa.
E quindi è misteriosa. È il mistero dei Maya.
È il mistero dei Maya.
Sono una famiglia, questo è diventato più chiaro. La I Maya, la famiglia, Maya. La profezia dei Maya. Che ci sono sti Maya, vanno in giro. Non è importante commentare.
Benissimo, meglio.
Si può anche commentare.
No, in questo caso direi di no. Andiamo al terzo posto e vediamo se c'è qualcuno di più contemporaneo, sì, un musicista che...
Io penserei di sì, perché trattasi di Luciano Bario.
Oh.
Che è un compositore del Novecento, noto per completare le opere che i grandi maestri del passato hanno lasciato incompiute, per una ragione molto semplice, perché sono morti.
Gli interventi di Bario sono veri e propri restauri musicali, lo stesso, sì, Bario non esitò a definirli orrendering. Perché, lo sappiamo, un'operazione difficile, perché anche in questo caso il musicista deve avere un'estrema umiltà, voglio dire, deve assolutamente aderire al linguaggio musicale di una persona che, certo, non c'è più e che magari è di due secoli addietro. E io vorrei ascoltare qualcosa, perché è molto difficile infatti cogliere il punto in cui finisce l'opera originale, esatto, subentra Bario, proprio perché Bario studia lo stile di questi autori, cioè, e lo ricalca.
È come diventare l'autore,
indossare l'abito di
Mahler. Personale.
È misteriosa questa fusione, eh? Su che cosa si cimenta il nostro...
È qui proprio sull'incompiuta di Schubert,
ecco, quindi ha realizzato il finale, lo rendering dove si realizza il finale dell'incompiuta di Schubert.
Invitiamo tutto il pubblico a cercare di capire, di spegnere le altre cose, di interrompere tutto, di ascoltare, per capire dove cambia, perché in genere,
perché
non ci
interessa questo, diciamo, siamo qui a cercare di capire dove il musicista
cambia, sì.
Questo è Schubert,
questo credo di sì,
sì, sì, sì.
È qua forse,
no, no, forse è Schubert,
no, no, forse è sempre Schubert.
È già finita?
Io la compiuta, compiuta.
La compiuta,
ma questo, diciamo, questa sigla finale, tutto sommato, può completare qualsiasi pezzo,
sì,
no? È un passepartout, no, mi sembra.
Sta insinuando che in realtà l'opera di Bario non è così, diciamo, intellettuale come l'autore vorrebbe farci credere.
Non lo so, questo non l'idea. Verrebbe tollerato.
Secondo
per quanto
me...
c'è in alcuni, sì, parchi della West Coast, ci sono parchi giochi, l'hanno fatto.
Sì,
sì, sì, sì, sì, sì, hanno com'è. Aggiunto le braccia.
Hanno aggiunto
anche
le braccia.
Perché prima c'erano, non vorrei dire. No, la Benedivino nasce con la testa e le braccia.
Andiamo al secondo posto.
Al secondo posto abbiamo Pierre Le Nécessaire.
Questo è, beh, questo è un altro grande musicista.
Era l'ultimo rampollo della nobile casata dei Pierre-Pierre de Jean-Pierre de Pierre Le Nécessaire, che nacque a Baden-Baden alle 10:10 del 10/10/1910, sì, e si trasferì poi in seguito anche sull'isola di Bora Bora.
Pierre Le Nécessaire dice, ma perché io parlando, per non annoiare l'ascoltatore, anche perché la vita è breve, e potrei, sì, anche rischiare di lasciare il discorso incompiuto, sì, perché posso anche, certo, morire, e prima che me lo finisca Guerrini, meglio,
sì,
chiuderlo. Allora, cosa succede? Di solito parlando uno cerca di evitare le inutili ripetizioni, non dice buongiorno Riondino, buongiorno, buongiorno Riondino, Riondino, Riondino,
ecco,
Riondino,
appunto, come stando, va, stando va, in come, argomento, come? Asciughiamo, tagliamo, asciughiamo, perché ripetere sempre ste note?
E infatti, per apprezzare il lavoro certosino compiuto da Le Nécessaire, vi facciamo ascoltare il brano prima dell'operazione di ripulitura e poi dopo la cura Nécessaire. Questa che ascoltiamo è La danza delle spade, dal balletto Gaiane di Aram Khachaturian.
La conosciamo.
Senti quante ripetizioni. Ben eseguito, devo dire, no?
È quella. Vabbè, è quella che conosciamo,
sappiamo,
diciamo.
Certo, le spade.
Le note sono ci sono molti dibattuti.
Qui. Sentiamo, ascoltiamo dopo la cura.
Il Nécessaire.
Introduzione. È già finita, poi.
Giusto.
In questo modo...
Beh, è finita. Si risparmia tempo.
Ha detto tutto.
Si risparmia
tempo. Detto tutto quello che doveva dire senza insistere. E devo dire, si risparmia tempo. Sì, infatti, il balletto Gaiane in questo modo durava 7 minuti e mezzo. Sì. E la gente andava al ristorante prima. spendevano
c'è
più.
C'è anche un modo per adattarsi alla modernità, no? Quindi sì, nell'iPod ci metti più roba, perché
anche
comunque
sì, è come una cucina destrutturata. Sì. Lei che dice, Camillo?
Sì, sarei stato curioso di vedere i poveri ballerini, cioè, sì, defraudati dei loro passi, come esatto, devono fare vertiginosamente, però, oppure niente, stare fermi, fare un saltino e basta.
Sì, forse
so,
un saltino e basta.
Ma ci facciamo meno fatica anche comunque, loro.
Ci sono tante cose in più.
Esattamente.
In questo modo,
ma
per
anche
esempio,
la quinta di Beethoven, mi scusi.
La quinta
di
durava Beethoven 6 minuti.
Questa proprio andava via, gran piacere. In questo modo il K488 di Mozart diventava il K244.
Sì, esatto.
È anche interessante.
Esattamente, giusto.
Come metodologia, no?
Più asciutti, sì.
Ma per tornare al discorso gastronomico, come vede, ossessionano i musicisti. Mm-hmm. Allora, invece di avere, non so, una cinquantina di spaghetti, uno solo.
Esatto. Secondo me in quest'ottica dovremmo chiudere il programma a questo punto, cioè arrivare al primo posto.
Però non possiamo annunciare il primo posto prima di aver ringraziato il nostro ospite di oggi, il maestro Bruno Canino. E quindi annunciare che la canzone prima in classifica è la sigla finale del Dottor Djembe.
È stato con noi Bruno Canino e il nostro notaio arrangiatore Mirko Guerrini.
Grazie a tutti.
E grazie alla nostra curatrice Monica Nonno, al nostro regista Riccardo Basile, gli autori del Dottor Djembe, Fosco D'Amelio e Rosaria Parretti. In redazione per noi c'è Monica Manetti. Grazie ai nostri tecnici Andrea Taduce, Andrea Cappelli, Giovanni Turchi, Lino Sabatino, Andrea Pieri. Grazie a tutto il pubblico in studio, alla Rai di Firenze, a voi a casa. Alla prossima, da Davide Gandino
e Stefano Bollani.